Franco Arminio è nato nel 1960 a Bisaccia, un piccolo paese dell'Irpinia. E questo paese, dove vive ancora oggi, nella casa di famiglia che era una locanda, lui è la terza generazione che vive lì, anzi per la precisione la quarta. In questo posto lui ha osservato, la prima cosa che lo ha colpito fin da ragazzo è stato lo spopolamento, la gente che se ne andava. Le terre interne, soprattutto quelle della Basilicata, hanno perso in 20 anni, tra gli anni 50 e gli anni 70, metà della loro popolazione. E poi nel 1980 è arrivato il terremoto, era il 23 novembre, il terremoto dell'Irpinia, che ha dato il colpo di grazia. Lui aveva 20 anni e quello per lui segna lo spartiacque. Ogni volta che pensa alla sua vita e alla sua terra, vede quello come il punto di non ritorno. C'è un prima e c'è un dopo. Il prima erano, in un certo senso, anche le tradizioni, perché c'era il luogo del paese e c'era l'altro, che era il luogo dell'emigrazione. Invece poi tutto si mescola e in un certo senso tutto si perde. Franco vive, ma adesso glielo chiederò, grandi nostalgie anche di quel tempo andato e perduto. E viaggia tanto tra questi paesi, tanto che si è dato un nome, forse che non esisteva prima, di paesologo, cioè una persona che studia questi luoghi e vede che cosa è rimasto, colleziona frammenti. Io me lo immagino come una persona che dopo una tempesta va su una spiaggia e raccoglie i frammenti della mareggiata, un pezzo di legno, un oggetto perduto, una conchiglia, un pezzo di una barca. E la sua è anche una ricerca del sacro, delle esistenze. Ed è un indagatore, è un poeta, ed è un indagatore di silenzi. Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. Ciao Franco.
Ciao.
Tu sei poeta più o meno da quando hai 15 anni, però per il mondo delle lettere lo sei invece dal 2017, quando il tuo libro Cedi la strada agli alberi improvvisamente ha un successo strepitoso. In tutto quel tempo in cui eri, diciamo, poeta clandestino, che cosa ti spingeva a fare poesia?
Ma credo una grande inquietudine. Forse è anche stata una fortuna il fatto di andare nei posti per vedere e non per farmi vedere. Se fosse arrivata una notorietà precoce, no, a 20 anni, a 30, forse non avrei avuto questa foga appunto di vedere, di indagare, no? Anche di alla fine aveva anche un senso di rancore per il mondo, ma è possibile che non si accorgono che qualcosa c'è tra queste righe, no? E questo mi spingeva ad andare sempre più, a scrivere sempre di più. È un po' come il giavellotto, che il vento contrario lo fa andare un po' più lontano, no? Quindi credo che alla fine sia stata una fortuna questa lunga clandestinità. È come se avesse dato alla mia lingua anche una semplicità che prima non aveva. Cioè è caduta la letterarietà, è caduta quella cosa di voler dimostrare agli altri scrittori, ai critici qualcosa. A un certo punto ho trovato una lingua che è una stretta di mano, che arriva un po' al cuore delle cose, almeno mi pare che sia così. E questo poi alla fine ha prodotto anche l'attenzione a questo libro di cui parlavamo prima.
Mi piace partire da te, bambino, che tutti i giorni dalla scuola torni a casa e la casa è una casa comune, perché è l'osteria. Come si chiamava l'osteria?
Si chiama ancora Grillo d'Oro, perché il soprannome di famiglia è Grillo. Franco Grillo, Arminio, è abbastanza ignoto a Bisaccia. E sì, non c'era un tavolo, io non avevo una biblioteca, non avevo, ma anche il letto veniva spostato continuamente, perché in quella stanza si facevano i matrimoni, quindi quando finiva la festa si rimetteva il letto e io dormivo, quindi non ho mai avuto un comodino. Cioè era una dimensione comunitaria, cioè io arrivavo a casa e mio padre imbastiva grandi discussioni sul Partito Comunista, sulla Democrazia Cristiana, e c'era il prete, il farmacista, il forestiero, l'ubriacone del paese. Ed era un mondo, sì certo, una grande nostalgia di quel mondo. e lo porto un po' in giro, cerco di, quando vado nelle piazze, cerco di riportare un po' l'osteria, forse.
Beh, c'è una cosa che tu fai quando presenti un libro che
faccio
mi colpisce.
Cantare. Faccio cantare perché all'osteria di mio padre si cantava quasi tutte le sere. Molte persone venivano praticamente per cantare. Adesso quell'osteria ce l'ha mio fratello e non canta nessuno. Il canto è una delle cose scomparse dai paesi. Prima c'era il canto degli animali, i paesi erano pieni di animali. C'era il canto dei mestieri, cioè tu sentivi la sega del falegname, il martello del fabbro. Adesso proprio l'audio del paese, proprio come dicevi, c'è silenzio. Infatti io indago i silenzi, hai detto bene, perché poi ogni paese ha il suo silenzio ed è un silenzio che fa bene se lo vivi per un'ora, cioè se arrivi dal rumore cittadino, ma se ci stai dentro ogni giorno, un silenzio che fa male.
Quando fai cantare le persone, quando tu a un certo punto tu fai cantare tre canzoni tutti assieme e di solito c'è sempre Celentano, no?
Sì, adesso
Azzurro.
Ho cambiato Azzurro.
Cosa fai cantare adesso?
Prima facevo Azzurro, poi c'era il canto etnico, in Calabria il canto calabrese, in Piemonte il canto piemontese e poi c'era il canto d'ufficio, che era Bella Ciao. Questo per 2 o 3 anni. L'ultimo anno, Bella Ciao, qualcuno ha detto ma questa canzone io non la voglio cantare e quindi faccio fare canzoni d'amore. Insomma, però insomma, alla fine Bella Ciao la faccio comunque. Però chiedo l'unanimità per Bella Ciao.
Senti una cosa, ma le persone, siccome quando ci sono le presentazioni dei libri, in un certo senso, troppo spesso chi sta di fronte, ascolta, sta in una confortevole bolla in cui osserva e sta distante. Infatti, quando chiedi ma qualcuno vuole dire qualcosa, eccetera, eccetera, c'è ogni tanto c'è un freno, c'è quasi un timore. Quando tu dici adesso cantiamo, vi propongo di cantare, le persone come, qual è il primo istinto?
Allora, dopo la pandemia ho notato una difficoltà in più. Magari qualcuno pensa pure che cantando emette così virus. Però io prima del canto faccio fare un altro esercizio, diciamo quasi preparatorio a questo sentimento comunitario, bisogna creare le situazioni. Io comincio col chiedere alle persone di dove sono. E questa è una cosa che funziona, cioè la gente ha voglia di dire. Allora, se uno sta in Piemonte, uno ti dice io sono di Alcamo, io sono di Sassari, cioè la gente vuole dire da dove viene. Quindi è una sorta di rivincita della geografia. Quindi già li preparo, poi qualcuno gli faccio leggere la sua poesia. Poi qua sono già preparati, hanno capito che con me, cioè non è un incontro appunto in cui possono stare separati per fatti loro, li chiamo in causa. A certo punto sono pronti a cantare, quindi funziona. Se non c'è stata mai una serata in cui si sono, come dire, ammutinati, noi non vogliamo cantare, no, è sempre funzionato.
Quando è iniziata la pandemia tu hai scritto: la terra ci ha ricordato che siamo piccoli come formiche, ed è stato un tempo che tu hai cercato di interpretare con una forza e una profondità incredibili. Hai fatto cose che sono anche diventate famose, hai messo il tuo numero di cellulare sui social e tutte le mattine ti sei messo a disposizione e rispondevi non dando risposte, ma dando ascolto.
Sì.
Cioè a chi aveva bisogno di parlare con qualcuno per rompere quella bolla di solitudine in cui tutti eravamo finiti.
È stata una cosa, forse la prima volta che ho lavorato veramente nella mia vita, nel senso che cominciavo, la gente mi chiamava prima delle 9 e anche dopo l'1, che era l'orario diciamo stabilito, e io chiudevo il telefono e dopo un secondo ripartiva la telefonata. Ognuno raccontava le sue vicende, alcune anche curiose. Se io rifacessi questa cosa domani mattina sarebbe la stessa cosa. C'è un enorme bisogno di raccontare i propri dolori, i propri abbandoni, e forse prima c'erano delle cose che tenevano insieme un po' le persone. Uno aveva un amico, aveva un familiare a cui raccontare queste vicende. Adesso sembra che siamo tutti connessi e poi in realtà la gente non sa con chi parlare, per cui tu metti un numero e sì. Ma anche un'altra volta ho fatto un'altra cosa, ho detto mandatemi 3 poesie e io le leggo, vi dico che cosa penso. Pensavo che mi mandassero tipo 50, 60, 100 mail, che avevo dato 2 giorni di tempo. Sono arrivato 1400 mail, cioè, e ho dovuto rispondere a tutti quanti. Cioè, come se tutti fossero lì, c'è qualcuno che mi legge le poesie, come se mi leggesse la mano, no? E quindi mi dice qualcosa della mia vita. La gente sta aspettando qualche parola.
Tu hai detto, non so se ne sei ancora convinto, hai detto proprio in quel tempo di silenzio in cui tu rispondevi al telefono: il sacro è tornato. È sacro scrivere una lettera, aspettare un abbraccio alla fine di questa sventura. È sacro parlare d'amore. C'è ancora quel sacro? Pensi ancora a questo? Oppure un po' quella sacralità che tu vedevi in quel silenzio, anche in quel raccoglimento, è svanita?
Un po' è svanito. Un sentimento di fervore collettivo che c'era. Le sventure di buono a volte hanno questo, che mettono un po' insieme le persone. Dopo i terremoti, la prima notte vedi le persone che stanno lì nelle macchine, che si scambiano qualcosa da mangiare, una coperta. Poi questa cosa svanisce. Con la pandemia c'è stato sicuramente nelle prime settimane uno smarrimento, ma anche una voglia, diciamo, di vicinanza, no? Perché eravamo appunto nella... Mi ricordo anche una grande nevicata qualche anno fa, man mano che la neve saliva, saliva anche il bisogno delle persone di ma che ci sta succedendo? Ma qua ci seppellisce. Quindi l'altro essere umano diventa prezioso, perché magari ti può aiutare, o semplicemente per il fatto che sta subendo la tua stessa sventura. Secondo me questa cosa a un certo punto si è affievolita e non l'abbiamo gestita bene, cioè tutto si è ridotto alla battaglia sanitaria, no? E si è un po' persa la battaglia della vicinanza, cioè di dire: il mondo è pericoloso, abbiamo questa vicenda, ne avremo anche altre, e quindi come federiamo le nostre ferite? Questo era un po' il progetto, secondo me, grande che la politica, il mondo degli intellettuali, il giornalismo dovevano tenere vivo. E non era facile, questo non era facile, ma io dico che possiamo ancora recuperare quel fervore. Ecco, potrebbe essere questa una pista di lavoro.
Tu mi hai dato una bellissima suggestione. Mi ero segnato anche quando è successo, il 25 marzo del 2020. Io avevo chiamato anch'io al tuo telefono, poi avevamo fatto anche una diretta su Facebook, e tu avevi detto: dobbiamo aprirci all'impensato, perché l'impensato ha travolto le nostre vite. E mi avevi raccontato questa cosa, che dicevi: è sterile fare le stesse cose o immaginare che quando torneremo alla normalità rifaremo esattamente le stesse cose di prima. È molto più stimolante, interessante aprire la testa all'immaginazione, fare anche un piccolo gesto che si discosti dalla normalità. Talmente mi è entrata dentro questo tuo concetto, che ho ripetuto un sacco di volte, che io il giorno che hanno riaperto le regioni sono andato in bicicletta da Torino a Bergamo, cosa che non avevo mai fatto, ma io non sono un ciclista, ma ho pensato: devo fare una cosa che non ho mai fatto. Io ho sempre fatto Torino Milano,
hai allungato il passo,
o in macchina o in treno, e ho detto: voglio fare una cosa che non farei mai, vedere nella lentezza della bicicletta che cosa c'è a lato dell'autostrada. E ho trovato un mondo di risaie, ho trovato gli aironi, le garzette, una meraviglia. Tu che cosa hai fatto?
Questa cosa dell'aprirsi all'impensato è fondamentale, cioè quando c'è una situazione appunto nuova, la vita può sempre portare delle situazioni nuove, questo dobbiamo mettercelo in testa, possono essere belle e possono essere terribili, e questo è il mistero. Noi non dobbiamo mai ridurre la quota di mistero. L'uomo è tale perché è immerso nel mistero, cioè noi non sappiamo cosa ci può accadere fra un'ora. Se noi tendiamo a ridurre il mistero, a rendere prevedibile la giornata, a fare solo cose prevedibili, a sapere già cosa faremo stasera alle 8, è un po' si impoverisce la vicenda umana. E non dobbiamo nemmeno sapere cosa faranno i nostri simili, perché il gioco è reciproco, cioè noi la vita è una danza tra mistero e cose conosciute. L'impensato è una grande risorsa. Quindi quello che però ho fatto adesso ultimamente, tu hai detto fare una cosa nuova, io dico che ogni giorno dobbiamo fare una cosa nuova e una cosa vecchia. Una cosa, perché anche una cosa vecchia potrebbe essere, non so, salutare uno sconosciuto, che una volta si faceva, non si fa più. Potrebbe essere pregare. Cioè, comunque, una cosa. Tu vai a letto a mezzanotte, oggi cosa ho fatto di nuovo e cosa ho fatto di antico? Se uno si facesse questa semplice domanda: non ho fatto niente di nuovo, appunto, andare in bicicletta da Torino a Bergamo, ma semplicemente fare una strada di Torino che non hai mai fatto. Semplicemente metterti una maglia che non ti sei mai messo, che hai pensato che non ti stava bene. Una piccola cosa, ma anche una cosa vecchia però. Cioè un gesto antico. Queste due cose, secondo me, fanno futuro. Cioè la società di oggi e le persone di oggi, se mettono insieme l'antico e il nuovo, fanno una cosa bella. Io personalmente ho fatto una cosa che cioè stavo fermo, negli ultimi anni avevo perso l'abitudine di stare fermo, piuttosto che soffrire, farmi venire una dermatite, una malattia psicosomatica, perché appunto per lo stress magari di non poter fare le cose che dovevi fare, no, non c'è problema, c'è la pandemia, va bene, mi guardo il mio paese, me lo guardo con proprio quasi da entomologo, cioè io mi sono immaginato di essere proprio che andavo a guardare il cerchione di una macchina parcheggiata, che c'è, che cos'è un cerchione? Sì, le nicchie del gas una per una. Questa cosa qui mi ha portato così, mi ha tenuto a galla, cioè secondo me il mondo esterno ci può guarire. Se noi usciamo la mattina di casa con questo sentimento di dire, ma vediamo che c'è in giro. Quindi abbiamo una grande medicina, qualunque sia la situazione in cui ci possiamo trovare, abbiamo sempre una medicina, e il fatto che possiamo affacciarci alla finestra, o se siamo fortunati, se stiamo bene, possiamo uscire, perché io pensavo a quelli che non potevano uscire, a quelli che erano appunto ammalati, che avevano il virus. E quindi che grande fortuna è poter aprire una porta e vedere, cioè vedere da Torino a Bergamo appunto il riso, ma anche semplicemente un marciapiede qualsiasi, un lampione, una macchia di ruggine su un lampione, cioè noi non ci rendiamo conto di che enormità è il mondo esterno, ecco. E se la malattia serve a questo, va bene anche la malattia, cioè si apprende anche dai dolori, non è che si apprende, sì. E questo è fondamentale secondo me, quindi siamo ancora in tempo, io questo sono convinto, sforziamoci di trarre il meglio ancora, non è finito questo dolore, cioè io questa fretta di congedarci dal dolore la trovo un po' sciocca.
Nel tuo ultimo libro Lettera a chi non c'era, che ha uno spettacolare sottotitolo Parole dalle terre mosse, perché parti dai, appunto, dai terremoti, da quello dell'Irpinia, per poi vai indietro il Friuli, vai indietro il Belice, Messina, dici forse è proprio il dolore che contiene le istruzioni per un buon uso della gioia.
Eh sì. Io ho sempre trovato che le persone che hanno un sentimento della gioia sono quelle che hanno avuto dei grandi dolori, dei lutti, delle malattie. Se non ti succede niente, un po' ti addormenti. Questo vale anche per le società, non solo per gli individui. Cioè ci sono alcune società in Occidente in cui dopo, diciamo, l'ultima guerra non sono accadute grandi cose e un po' secondo me si sono addormentate. Cioè fai la guardia un po' alla tua ricchezza, ai tuoi averi, e non è il nostro compito, noi non siamo dei custodi dei nostri averi, noi siamo degli smarriti che in questo smarrimento abbiamo ogni tanto qualche attimo di letizia, di grazia, ci congiungiamo a qualcun altro proprio perché siamo smarriti. Quindi ecco, il dolore non bisogna, diciamo, idealizzarlo ovviamente, il dolore è una cosa bruttissima, bisogna essere vicini ai dolenti. Io quando vedo una persona dolente dico questo ha la precedenza su tutto, ha avuto un lutto, ha bisogno di essere ascoltato. Però poi dico pure, in qualche modo questa persona mi può insegnare qualcosa, cioè i dolenti sono una grande scuola se ascoltati con attenzione. Invece noi il dolente tendiamo quasi a, cioè quando guarisce viene con noi che festeggiamo, ma siamo noi che dobbiamo andare da lui ad apprendere qualcosa.
Tu dentro questo viaggio che fai, appunto citavo l'ultimo libro, che è un viaggio di soprattutto nei luoghi, spicca una persona che mai mi sarei aspettato, e che Gaetano Salvemini, un grande uomo politico che fa opposizione al fascismo, che va in esilio, che a 50 anni finisce per lasciare l'Italia fascista, finisce negli Stati Uniti e vuole insegnare, quindi si mette a studiare a 50 anni l'inglese che non parla. Ma la sua vita, cosa che io non sapevo, è segnata da un lutto terribile. Lui era del 1873 e nel 1908, quindi quando aveva 35 anni, era il 28 dicembre, la mattina del 28 dicembre, e ci fu il terremoto. Lui viveva a Messina perché insegnava lì, era docente di storia all'Università di Messina, e c'è il famoso terremoto che c'è tra Messina e Reggio Calabria. La terra trema per 37 secondi, rase al suolo le due città, 100.000 morti. E lui perde la moglie, i 5 figli e la sorella, cioè rimane solo al mondo. E allora tu racconti la sua storia e poi dici: Gaetano Salvemini è spesso citato per le sue idee politiche, ma andrebbe ricordato soprattutto per come è riuscito a vivere altri 49 anni dopo aver perso la sposa, i 5 figli e una sorella. Che cosa c'è di insegnamento questo?
Ma intanto pure io non conoscevo questa storia e mi sono stupito che uno di Adam Salvemini, il pensiero politico, ma no, la vicenda importante sarebbe questa da raccontare, cioè di un essere umano che è andato a letto ogni sera e quando posava la testa sul cuscino magari gli veniva in mente la moglie, uno di questi 5 figli, cioè una cosa così enorme che manco facciamo diciamo a capire quanto è enorme. Secondo me lui ci insegna proprio come fare buon uso delle sventure. Tra l'altro ha avuto anche un'altra sventura dopo, perché uno dei figli adottivi,
sì, perché lui si risposa,
sì,
e la moglie ha
sceglie il nazismo, che per lui era ovviamente una cosa terribile. Quindi non è una persona che poi le sventure non è che finiscono a un certo punto, magari continuano. Però lui ha fatto, secondo me, come dice Paolo VI, un gesto di carità. Chi pensa bene, chi produce buoni pensieri, è un uomo di carità, cioè un uomo che fa bene al mondo. Quindi se il mondo ci fa male, la nostra risposta è fare bene al mondo. Questo è il secondo me. E lui ce l'ha insegnato. Poi ha un pensiero politico interessante, questo va bene. Ma quello più importante che andrebbe detto nelle scuole, andrebbe proprio illustrato in televisione, è che puoi avere cose terribili e rilanciare e dare bellezza alla vita. Guardate che non è che ne ha persi 4, 3, cioè tutti e 5. È impressionante com'è. E poi avrà perso anche i libri, ha perso tanti amici. E devi, il giorno dopo ha dovuto mangiare, ha dovuto mettersi un cappotto. Cioè non è che la vita ti fa degli sconti, no? Comunque.
E sarà vissuto anche con, probabilmente col senso di colpa di essere sopravvissuto.
Anche, ma perché magari non sono morto pure io? Comunque non bisogna mai distogliere l'occhio da queste vicende, perché poi questa è famosa, ma tante persone comuni hanno avuto, diciamo, in quel terremoto avranno avuto vicende simili, no? Che noi non manco conosciamo. Sono andati avanti come Gaetano Salvemini, altri 45, 40. Sempre davanti a noi c'è qualcuno a cui è successo qualcosa di terribile e noi non lo sappiamo. Questo è io penso che sia un bel esercizio. L'altro giorno ho visto in televisione una signora di Napoli, a chi l'ha visto, che il figlio è sparito. Probabilmente l'hanno ucciso. E lei diceva: io sono già morta, non ho paura di questi delinquenti che forse hanno ammazzato mio figlio, voglio sapere dov'è. Cioè, ditemelo che l'avete ammazzato. Cioè, io ho pensato: ma come fa questa signora a pensare a questo ragazzo di 20 anni che è suo figlio, che l'ha tenuto nella pancia? E io mi sono preoccupato oggi di sciocchezze, quello che mi ha scritto una cosa su Facebook. Cioè, ho detto: ma sono sciocchezze incredibili la maggior parte delle nostre ansie. Cioè, quella è una condizione terrificante. Allora, quando ascolti il dolore degli altri, le tue cose ti sembrano veramente. E quindi dici: ma io sto bene, ma io sono fortunato.
Eh sì. E infatti tu dici: la storia di Salvemini, prima ancora che le sue idee di storico, dovrebbe essere conosciuta da chi si ferma a volte davanti a ostacoli molto piccoli. Siamo circondati da ammutinati per dolori che hanno solo immaginato, sconfitti da guerre che non hanno neppure combattuto.
Sì, noi siamo convalescenti prima della malattia, perché molti si mettono in convalescenza prima di ammalarsi. Questa è una delle malattie della nostra epoca. La gente, per esempio, si riposa continuamente prima di stancarsi. Cioè, una volta nel mondo contadino c'erano queste stanchezze proprio vere, fisiche, perché tu facevi dei lavori proprio grandi. Solo per andare in campagna ci mettevi 2 ore e 2 ore a piedi. Quindi era tutta fatica fisica. E quindi veramente poi quando ti riposavi. Adesso c'è gente che fa una piccola cosa e si deve riposare. Cioè, secondo me questa cosa qua ci rende veramente poi, secondo me, fragili, perché non sappiamo dove sta la forza, dove sta il riposo, dove sta il sonno, dove sta il piacere. È tutta una cosa così, è tutta una vita così, secondo me, abbastanza sfinita, ma sfinita perché noi non combattiamo. Secondo me se combattessimo veramente, ma le energie ci sono, cioè un essere umano può fare cose straordinarie. Cioè Dante ha fatto quella cosa enorme, sfruttando la ferita dell'esilio. Cioè, come faceva a immaginare l'inferno, il paradiso? Quindi questo ci fa capire che un essere umano può fare delle cose. Salvemini ha fatto delle cose straordinarie, ma tanto. Pasolini, che è morto a 53 anni e ha scritto tutta quella roba, pure lui aveva una grande ferita, l'esilio dal Friuli a Roma. Quindi se indaghiamo bene le vite delle persone, alla fine capiamo che ci sono delle energie enormi che noi non usiamo. C'è gente che si riposa tutta la vita, arriva a 70 anni, gli arriva un tumore e a quel punto non puoi fare più niente. Tanto valeva che nei 50 anni precedenti avesse speso di più le tue cose. Invece la gente conserva, si risparmia. E alla fine deperisce la salute. La salute aumenta consumandola.
È bellissimo questo. Sì, la tua è proprio un'idea. Mi ha colpito una cosa. Ho cercato di capire, magari ho sbagliato, ma seguendoti su Instagram, cerco di capire qual è il tuo modo in cui ti muovi e nei paesi e per l'Italia. E ho capito una cosa, che tu ti riservi una parte della tua giornata sostanzialmente ad andare a zonzo, cioè vai senza meta, e probabilmente è questo il motivo per cui dici bisogna farsi cogliere dall'imprevisto, cammini senza una meta. Io ho avuto un caro amico che non c'è più, con cui viaggiavo da ragazzo, e lui, quando eravamo sull'aereo, siamo stati insieme in Messico, in Guatemala, in Brasile, quando lui era sull'aereo, lui studiava le guide, guardava così. Poi arrivavamo e lui diceva: buttiamo via la guida, dimentichiamoci cosa c'era e andiamo in giro a caso, che probabilmente incontreremo qualcosa di interessante. Certe volte siamo tornati da dei posti, la gente diceva: avete visto quella cosa? Avete visto quella? E noi no. Ma hai detto, cosa siete andati a fare? Però magari ci eravamo fermati nel negozio di un barbiere in Guatemala ed eravamo stati lì a guardare la gente.
No, io per esempio quando vado in giro non sopporto la guida, oppure quando vai in una chiesa che c'è quello che ti deve raccontare, o in un museo, cioè io mi stacco dal gruppetto. No, secondo me non va bene, cioè almeno una parte della giornata deve essere aperta un po' all'imprevisto. Ma anche quando scrivi, secondo me, tu perché scrivi? Perché non sai che cosa scriverai. Cioè la scrittura ha senso quando ti scappa di mano. Il lettore ci trova qualcosa nelle tue parole quando avverte che in qualche modo tu non le hai controllate, quasi ti è sfuggita quella verità, quella cosa, che non fai più in tempo a ritirarla. Se invece tu dai la sensazione che lo vuoi portare lì, che ti voglio portare da Bergamo a Zurigo, il lettore dice: vabbè, ma ci vado coi piedi. E invece il lettore non deve sapere, si parte da Bergamo e non deve sapere dove arriverà la faccenda. Questo vale per la scrittura, vale per le relazioni sentimentali tra uomo e una donna, e vale per la tua giornata. Cioè io non so oggi letteralmente che cosa mi aspetta. Sì, so che devo andare a Perugia più tardi, ma vediamo. È un po' così.
David Grossman mi ha raccontato che lui non ha, quando inizia un romanzo, non ha idea dove andrà, come andrà a finire. E dice: piano piano si creano, sono le persone, i personaggi che mi portano in giro. Mi ha raccontato questa cosa, che spesso immagina un personaggio ma non ne ha il volto chiaro, e allora incomincia ad andare per vari giorni per la strada, si mette alle fermate degli autobus, va nei supermercati e osserva. E dice: l'ultima volta, l'ultimo romanzo, la protagonista femminile, io a un certo punto ero al supermercato e tra due scaffali vedo passare una ragazza col carrello e ho detto: è lei. Allora l'ho seguito cercando di vederla da tutti i punti di vista e di prendere quell'immagine, ma mi sono fermato alla cassa e sono andato via velocemente perché non volevo sentire la voce, perché io la voce di lei ce l'avevo già in testa e allora mi si sarebbe rovinata. Però l'idea che uno scrittore come lui vada in giro nei supermercati a cercare i volti delle sue storie, l'ho trovata.
Sì. Io ho letto ultimamente che Peter Hand, che è uno scrittore che amo moltissimo, stava traducendo un poeta francese che pure amo, René Char, e che lui, per trovare le soluzioni alla traduzione, doveva uscire di casa. Cioè lui andava in giro nel bosco e gli veniva come tradurre quella frase. Quindi se stava lì a studiare, a vedere le altre traduzioni, non accadeva niente. Quindi secondo me il mondo esterno offre un sacco di soluzioni ai romanzieri, ai giornalisti, a tutti. Secondo me noi dobbiamo dare più fiducia in quello che c'è fuori.
E tu anche un'altra cosa è, fai in tutto il tuo lavoro una sorta di elogio della fragilità. Dici: dobbiamo avere il coraggio di essere fragili.
Sì, questo è un tema. Ma forse perché io mi sento fragile, non ho mai avuto un sentimento di forza, non mi sono mai sentito incolume, no? Fuori pericolo, sempre come se fossi sempre in prognosi riservata, no? Per cui questa. E da qui nasce questo sentimento di federare le fragilità. I fragili poi in realtà alla fine sono forti e i forti sono fragili, cioè le cose sono un po' più mischiate. Credo che se uno la confessa la fragilità, già in qualche modo si emancipa dalla fragilità. Cioè, questo è importante. Noi consumiamo un sacco di energia a nascondere le nostre crepe, a truccare le carte. È veramente tempo perso. Secondo me facciamo prima a esporre. Cioè, guarda, io non ce la faccio. Senti, ma no, io stamattina non ce la faccio. Io sto pensando alla morte. Che dimmi qualcosa. Perché dobbiamo morire? Questa cosa qua, detta proprio così, con candore, ti avvicina all'altro. Magari l'altro a quel punto ti svela la sua fragilità. E la festa è fatta. E cioè, per qualche secondo vi date un attimo di bene. Poi non è che si risolve la questione. Poi il giorno dopo la faccenda riprende. Però in quel momento in cui, per esempio, l'attacco di panico, se tu lo nascondi, ti arriva, se dici... Sentite, io sono, forse mi potrebbe venire un attacco di panico. Con questo semplice stratagemma, l'attacco di panico non ti viene più. Perché lo hai già praticamente raccontato.
Esatto, qui tu hai parlato del nascondere la fragilità. E hai citato la crepa. C'è questo bellissimo verso di una canzone di Leonard Cohen che dice: in ogni cosa c'è una crepa, è da lì che passa la luce.
Eh sì.
Perché alla fine, se uno accetta la crepa, attraverso quella può trovare anche un'energia nuova.
Assolutamente. Tra l'altro poi il terremoto è fatto di crepe, di faglie, no? Io sento proprio che noi abitiamo una terra che appunto è fatta di crepe, quindi qualcosa viene da sotto. Bisogna dare molta attenzione al mondo esterno, ma anche al mondo che c'è sotto i nostri piedi. Questo a volte è anche quello che c'è sopra, tipo il cielo. Ogni persona ha una crepa, anche il libro ci ha una crepa. E quando è che un libro ci funziona? Quando tu la sera leggi un libro di poesie, una, due, tre, e la tua crepa si sposa con la crepa del libro. Altre volte non accade. Allora lascialo stare, non è il momento di quel libro. Però a volte quel libro lì entra nella tua crepa, tu entri nella crepa del libro e un po' guarisci. Quindi veramente io mi stupisco del fatto che questa idea della crepa non sia così quotidiana, così... Ma tu come va oggi con la crepa? Cioè, dovrebbe essere una parola, un concetto, un'immagine che dovrebbe circolare molto nella vita delle persone, perché noi siamo proprio costruiti sulla crepa, no? Letteralmente. La vita stessa è una crepa, perché può andare via da un momento all'altro. Quindi come si fa a non sentire questa cosa? Io veramente mi fanno paura, diciamo così, gli ottimisti, cioè quelli che non vedono il baratro che è tutto, ogni secondo, che per andare al successivo è un piccolo miracolo. E io certe volte lo ringrazio l'attimo che mi ha portato all'attimo successivo, cioè lo saluto, ci siamo fatti compagnia, non saranno mai più le 9:15 del 13 ottobre, va bene, però ci siamo fatti compagnia per quell'attimo e vediamo che succede.
Però tu non sei un pessimista.
Ma secondo me questa parola, appunto, tra l'altro è considerata male pure da Leopardi, il pessimista. Secondo me bisogna vedere che la vicenda umana è pericolosa. Ha un limite e questo un po' ci malinconisce. Però la malinconia, secondo me, non è una cosa appunto disprezzabile. La malinconia è quella da cui poi si parte per arrivare alla letizia. Cioè, io non ho mai visto una letizia che non ha un fondo malinconico. Cioè, secondo me è un po' truccata. Quindi il pessimismo e l'ottimismo sono due parole un po' fesse. Io parlerei appunto più di malinconia e di gioia. Noi dobbiamo tendere alla gioia sapendo che siamo anche animali malinconici, perché abbiamo un limite, perché c'è morto qualcuno, perché ci hanno ammazzato il gatto, semplicemente per certe volte perché il tempo passa e nessuno è riuscito mai a indagarlo e arrestarlo e a incriminarlo. Il tempo è un criminale, chiamiamolo così, impunito, e noi dobbiamo fare i conti con questa vicenda, che il tempo passa e non c'è modo di fermarlo. Però secondo me questa è la cosa esaltante della vita, il fatto che è pericolosa. Questo non è il problema, è la cosa esaltante, perché noi ogni attimo è un pericolo scampato.
Se ci pensate... Però ogni attimo è un'occasione.
Ed è un'occasione, pericolo e occasione, bravo. È una sorpresa. Noi stiamo perdendo il sentimento della sorpresa. Vogliamo che tutto sia organizzato. Chiediamo allo Stato, appunto, regole, norme, ormai su tutto. Anche non ci deve essere più niente di imprevedibile. La mensa, la cosa, nel negozio. Invece, secondo me, noi dovremmo avere una sceneggiatura di massima e poi sapere che la vicenda è bella perché è sorprendente. Cioè, se ci togli il mistero all'essere umano, rimane così, non lo so che cosa rimane. Rimane molto poco, senza mistero.
All'inizio del tuo ultimo libro c'è una poesia dedicata a tuo padre. E in questa poesia ho capito una cosa. Tu e tuo padre sostanzialmente fate lo stesso mestiere.
Sì.
Perché quello che c'è, che vi accomuna, è il tema della cura. Suo padre non era poeta, non era scrittore, era un oste, però aveva cura delle persone e tu sì. hai cura delle persone. Quindi tu eri un po' anche un figlio, si capisce dalle tue righe, che eri un figlio ribelle, sì. che andava e veniva, e invece probabilmente hai preso tantissimo da tuo padre. Ti posso chiedere se, se ti allungo il libro, ce la leggi tu, certo, la poesia?
Certo. Con piacere. Sì, io la sera in realtà faccio quello che faceva mio padre, quando vado in giro a parlare con le persone, a fare quasi un po' da intrattenitore, faccio quello che faceva mio padre. Mio padre raccontava storie, teneva insieme le persone, permetteva alle persone di raccontare le loro storie. E quindi noi in realtà facciamo spesso quello che facevano i nostri genitori. Quando io sono in ansia si attacca la ventola di mia madre, cioè quando io ho paura della morte è mia madre che entra in funzione. Quando faccio parlare le persone, quando le faccio cantare, è mio padre. Io riconosco i miei genitori nel mio corpo, nella mia. E secondo me è bello portare in giro i nostri genitori. Cioè, i nostri genitori non sono mai morti in realtà del tutto, come noi non siamo mai vivi del tutto. È sempre un gioco, no? Provvisorio di vita e di morte. Quindi io sono felice che mi hai fatto questa domanda, che sono felice di leggere questa cosa di mio padre. E mentre tu mi parlavi di mio padre, ho detto: ma che bello, io gli voglio ancora bene in qualche modo. Sì, adesso non c'è, non gli posso parlare, però in qualche modo queste cose che faccio forse gli arriveranno. Che lui non aveva molta fiducia in me, dice, ma questo che fa? Non capiva, mi vedeva un po', diciamo, un po' folle, un po'. E invece in realtà io mi stavo preparando a diventare come lui, e non lo sapeva. Allora, a mio padre. Il grillo d'oro sta sul lato morto della strada. È l'ultima casa aperta sulla destra di via Mancini. Il luogo è antico e c'è ancora un'aria che tiene caldo il cibo. Mio padre cura ogni tavolo come se fosse un nido. Riempie il piatto, gli dà peso. Io sono il figlio che scrive. La mia pietanza non si vede. Lo smalto è leso. Io recrimino sul mondo sempre più sfinito e astratto. Mio padre non pensa al mondo, ma solamente al piatto.
Grazie Franco.
Grazie a te.
E buona vita.
Grazie.
Altre storie, una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, la producer è Valentina Meli, il sound design è di Luca Micheli, la finalizzazione di Guido Bertolotti.